Kiss Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Buonasera. Allora, sono con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, in ordine di...
Buonasera.
Dalla vostra destra, Agnese Pini, direttrice di QN, Quotidiano Nazionale.
Buonasera.
Quindi, come sapete, riunisce il giorno, la nazione e il resto del Carlino, e Andrea Fabozzi, direttore del Manifesto. Li abbiamo invitati perché un tema centrale, voi sapete che nella festa di Radio Popolare si fa come un po' la sintesi, tutti gli eventi, tutti i dibattiti, tutti quelli insomma di argomento giornalistico sono come un po' una sintesi degli argomenti cruciali della stagione, no? Questa per noi è la festa di fine stagione e si parla un po' dei filoni principali di cui ci siamo occupati. Ebbene, il fare informazione oggi, nel mondo di oggi e in particolare dopo il 5 di novembre del 2024 è radicalmente cambiato e quindi da qui l'esigenza di confrontarci anche con i direttori di altre testate per parlare di come appunto l'abbiamo chiamato così in questo nuovo ordine o forse meglio dire disordine mondiale sia cambiato il modo di fare informazione e ci si debba come in qualche modo adeguare quasi tutti i giorni alle nuove dinamiche. Scherzando prima con Fabozzi dicevamo c'è un momento nelle redazioni nel pomeriggio quando siamo tra le 14 e le 15 che per via del fuso orario è il momento in cui gli Stati Uniti si stanno svegliando e un brivido corre lungo la schiena perché sai che Donald Trump potrebbe dire qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa impattando evidentemente sulle situazioni in cui il presidente più importante del mondo impatta, e cioè i teatri di guerra, l'economia globale, la politica internazionale, ma anche impattando sul lavoro giornalistico, impattando sulle pagine per loro, sulle trasmissioni per noi. Donald Trump è uno che ti con chi è che parla? Stavo dicendo, ci ha interrotto, impattando appunto su tutto il lavoro giornalistico, cioè sulle pagine di economia, appunto sulle pagine di esteri, evidentemente, ma anche su quelle di politica italiana, per via, per esempio, del rapporto con Giorgia Meloni. Donald Trump completamente imprevedibile, lo abbiamo imparato a conoscere e lo abbiamo conosciuto anche in una veste piuttosto diversa da quella del primo mandato, perché c'è effettivamente un cambio di passo da questo e da altri punti di vista e direi non è stato facile adattarsi a questa variabile né è facile interpretare tutte le volte quello che dice e quello che fa. Quindi non so da voi, ma le redazioni sono un po' provate insomma, da questa situazione. A Fontana, per esempio, al direttore del Corriere, vorrei chiedere che idea si è fatto lui sull'uso della questione dei dazi da parte di Donald Trump come forse un'arma effettivamente di politica estera. C'è uno stop and go, un cambio di versioni, l'aumento delle tariffe, poi la diminuzione, poi 3 mesi per trattare. Che tipo di strategia è? Che tipo di strategia ci vedi?
Sì, intanto di nuovo buonasera a tutti e grazie davvero per l'invito. Intanto devo dire che purtroppo non è solo tra le 14 e le 15, perché Trump parla molto anche la sera tardi, quindi diciamo
da lì in avanti
per la prima volta si rifanno i giornali anche a notte fonda. Allora, Donald Trump, cioè trovare una logica lineare in quello che fa Donald Trump non è tanto facile, anche perché, come avete visto tantissime volte, è capace di dire una cosa, immediatamente dopo smentirla, cercare un'altra strada, negare di averla detta. Anche perché l'uso della verità è un uso abbastanza particolare da parte di Trump. Naturalmente, qual è l'idea di fondo? Che poi questa idea di fondo si realizzi è un po' difficile. L'idea di fondo è, siccome gli Stati Uniti hanno bisogno di riportare sul proprio territorio produzione, e quando dico produzione è strano perché aveva messo Musk al suo fianco, ma in realtà quando pensa alla produzione Trump pensa molto alle fabbriche, alla manifattura, all'industria tradizionale. Siccome sono scappate all'estero perché c'è la competizione della Cina, perché ci sono i dazi degli altri paesi, allora io uso pesantemente l'arma dei dazi per costringere le aziende americane che hanno portato produzione all'estero a tornare in America, e chi esporta negli Stati Uniti a produrre in America. Questa è, come dire, la sfida teorica, se vogliamo, di teoria economica che Trump ha. Tutto questo però si cozza pesantemente con tantissime condizioni. La prima è che fare questa operazione ci vogliono tantissimi anni, non è che uno rimette, come dire, Apple in qualche mese riporta le sue enormi produzioni dalla Cina, adesso le sta spostando forse verso l'India, le riporta negli Stati Uniti, e nell'immediato questo può portare per gli Stati Uniti penuria di merci, aumento dei prezzi, problemi sul debito pubblico. Quando vede questo, Trump cambia posizione, cerca di aggiustare ed usa i dazi per avere il massimo possibile in una logica da commerciante. La logica commerciale è la logica preferita da Trump. Tutti dicono che, anche se ha, come dire, in prospettiva potrebbe avere un minimo di logica, nell'immediato producendo dei danni enormi, adesso soprattutto negli Stati Uniti e in un mondo in cui è molto difficile che il mondo possa tornare indietro e che ogni paese fa per sé. Abbiamo un mondo interconnesso, abbiamo delle potenze. Adesso uno pensa agli Stati Uniti come la superpotenza economica, in realtà se uno guarda il PIL attuale, la Cina è la prima superpotenza economica, e la Cina non produce solo le magliette a basso costo, ormai è una potenza economica nell'intelligenza artificiale, nella robotica, nelle produzioni avanzate, nelle automobili elettriche, e possiede tutto quello che serve all'innovazione tecnologica. Per fortuna la Cina in questo momento la competizione la fa solo economica, non la sta facendo ancora in una maniera pesante militare, ma è possibile che in futuro ci arriverà. Quindi la logica di Trump è, da un certo punto di vista può non sembrare folle, ma in realtà rompendo tutti i legami che ha con il blocco, che infine erano gli amici degli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti sono una superpotenza anche perché avevano con sé l'Europa, avevano l'Australia, avevano il Canada che sta trattando a ceffoni come fossero l'ultimo paese, un minuscolo borgo degli Stati Uniti, aveva insieme una rete di stati alleati e collaborativi che facevano, come dire, nel mondo, producevano l'idea di un blocco importante. Sta destrutturando tutto questo. Se in tutto questo c'è una logica, lo vedremo tra un po'. Nel momento ne vediamo solo gli effetti negativi.
Direttrice Pini, un altro versante su cui Trump aveva fatto, in realtà più che promesse elettorali, insomma, si era vantato in campagna elettorale, era quello dei teatri di guerra in cui lui avrebbe potuto intervenire e mettere fine ai conflitti. In particolare lui ha sempre detto che la guerra in Ucraina avrebbe potuto fermarla, cosa dicevi, in un giorno, in una settimana, insomma, comunque qualcosa di simile. In realtà quello a cui abbiamo assistito in questi primi mesi sono delle capacità diplomatiche che, insomma, catastrofiche o comunque inesistenti, e adesso sembra che proprio da quel teatro gli Stati Uniti si vogliano sfilare, no? Che idea ti sei fatta? Perché Chiaramente tutti ci aspettavamo che se lui avesse davvero contribuito in maniera determinante alla fine di quel conflitto, lo avrebbe fatto favorendo Putin, questo lo sapevamo tutti, ma in realtà non è nemmeno quello. Che cosa sta succedendo secondo te?
Intanto grazie anche da parte mia per questo invito bellissimo. Allora, Trump è un uomo molto poco serio, oggettivamente, che va preso per forza di cose molto sul serio. Perché va preso molto sul serio? Perché è l'uomo più potente del mondo, comunque. È vero che gli Stati Uniti non sono più la prima potenza economica del mondo, ma restano la prima potenza politica del mondo, lo sono ancora la guida, e noi quindi abbiamo una potenza che guida il mondo in termini mercantili, diplomatici, politici, militari, in mano a una persona che sta dimostrando di non essere adeguato a questo compito. Io penso che non ci sia altra definizione da poter dare a Trump. Noi ci siamo interrogati molto sul fatto che fosse, ma appunto, più un mercante che un diplomatico, che avesse delle idee che ancora non abbiamo capito, che prima o poi le capiremo. Ma insomma, questi primi mesi di governo ci dicono che Trump ha davvero poche idee, molto confuse. E poi possiamo sperare, immaginare che, essendo appunto l'uomo più potente del mondo, a capo della prima potenza del mondo, in realtà ci sia un disegno logico dietro l'illogicità di tutto quello che sta portando avanti. Ma siccome siamo cronisti e stiamo ai fatti, oggi di logicità ne troviamo davvero poca. E un rischio che corriamo, e abbiamo sicuramente corso, è quello di prenderlo appunto poco sul serio, perché dice delle cose oggettivamente fuori dal mondo, no? Ha un linguaggio, ci stiamo abituando, ma all'inizio ci sembrava incredibile. Quando lui, ancora prima di fare il giuramento, diceva che voleva annettere la Groenlandia, che voleva ridurre il Canada a l'esimo stato degli Stati Uniti. Io ricordo in redazione, iniziato dicendo, no, che come sono le redazioni di fronte a Trump, ma coi colleghi tendevamo anche noi a prenderlo poco sul serio. Appunto, come puoi prendere sul serio il presidente degli Stati Uniti d'America che nel 2024-25 dice che si vuole annettere la Groenlandia? È folle. Oppure che dice, ma no, io la guerra la chiudo in una settimana, no? E invece va preso sul serio, perché appunto, in quanto uomo più potente del mondo, può effettivamente fare le cose che dice. Magari esisteranno dei contrappesi, delle contromisure che glielo impediranno, io me lo auguro, ma ha effettivamente il potere di farlo. E quindi la difficoltà per chi deve raccontare l'America di Trump è quella appunto di prendere sul serio un uomo che si pone in maniera illogica di fronte alle grandi sfide del mondo contemporaneo che viviamo. Che cosa sta succedendo in Ucraina? Che cosa sta succedendo a Gaza, sempre nell'amministrazione Trump? Che cosa produce questa assenza di serietà? Beh, una causticità che in un momento in cui ci troviamo davvero su un piano inclinato della storia, perché siamo davvero immersi in una fibrillazione militare che rischia, che sta già bussando alle nostre porte, in maniera, alle nostre porte di europei, di occidentali, di uomini e donne che hanno passato gli ultimi 80 anni sostanzialmente in pace e serenità. Beh, avere la guida del mondo un uomo come Trump mette tutti noi in grave pericolo. Perché mette noi in grave pericolo? Non sappiamo ancora, appunto, a un livello strettamente diplomatico, strategico, militare, che cosa accadrà, perché è davvero impossibile prevederlo, stanto quello che dice lui, e dice ogni giorno il contrario di quello che aveva detto il giorno prima. Lo fa coi dazi, come lo fa con Putin, lo fa con Zelensky, lo fa con Gaza, lo fa con tutto. Ma la cosa che è preoccupante è il suo linguaggio. Trump ha già disarticolato completamente il linguaggio della diplomazia internazionale, e questo, quando appunto la guerra bussa alle porte della storia, è un enorme problema. Quando la prima potenza del mondo tratta Zelensky, come l'abbiamo visto, ha trattato nello studio Ovale, con una modalità di bullismo di basso livello, è un problema, perché manda già un messaggio totalmente molto pericoloso per le opinioni pubbliche del mondo. Se lo facciamo noi italiani, cioè, tutto sommato resta a 60 milioni di abitanti. Se lo fa il presidente degli Stati Uniti, lo vedono tutti. E in opinioni pubbliche che sono già così condizionate, in cui già l'idea della democrazia, per come la conosciamo, è qualcosa che sembra che possa passare di moda, essere messa in discussione, vedere queste scene è pericolosissimo. Fare un video come ha fatto con qualche mese fa, agghiacciante, in cui trasformava Gaza in una Las Vegas insanguinata, non può farci ridere, non può lasciarci indifferenti, è terribile perché cambia completamente i connotati del dibattito pubblico, lo fa, se a farlo è l'uomo più potente, la più potente democrazia, oggi è una grande democrazia del mondo, perché manda un messaggio pericolosamente sbagliato a tutto il mondo, in cui ci sentiamo legittimati a sovvertire quelli che anche da un punto di vista mediatico, comunicativo, diplomatico, verbale erano dei capisaldi irrinunciabili. Se la più grande democrazia del mondo fa vedere le immagini di uomini in catene, è un problema perché sdogana l'idea che gli uomini in catene siano accettabili. È per questo che l'immagine, noi facciamo i giornalisti, i comunicatori, l'immagine è importante tanto quanto i fatti. No, perché l'immagine in un sistema di comunicazione globale, di globalismo della comunicazione, rischia di cambiarci nel profondo e di farci percepire accettabile qualcosa che accettabile fino a pochi mesi fa non era. Fino a pochi mesi fa non era accettabile per noi pensare che il Presidente degli Stati Uniti dicesse che voleva annettersi la Groenlandia, che gli europei erano dei parassiti, che Gaza si faceva Las Vegas, che un presidente che si trova a vivere una guerra come Zelensky venisse trattato come un povero sciocco, non era immaginabile, oggi lo è perché è successo e una volta che succede è già un enorme problema, al di là di quello che Trump ha in mente davvero o no su come risolvere la guerra, e noi questo oggettivamente non lo sappiamo perché non siamo nelle condizioni di poterlo sapere e capire fino in fondo.
Tra l'altro parlavi del linguaggio di Trump, qualcuno ha fatto i conti che usa circa un vocabolario di 250 parole e poi parla, ogni tanto sembra che parli a un bambino di 8 anni, sono molto dispiaciuto, Putin è impazzito, questa cosa è molto bella, cioè a un livello che se qualsiasi politico del resto del mondo parlasse così, uno dice ma cosa sta dicendo?
Fantastico, bellissimo,
fantastico, nice.
Entusiasmante.
Questo è il range di così, il livello. No, Agnese ha già citato quel terribile, clamoroso video su Gaza trasformata in un resort. E qui su Gaza con Andrea Fabozzi, che tra l'altro complimenti, ieri hanno fatto un numero speciale del Manifesto tutto dedicato, un'unica notizia per l'intero numero del Manifesto. Tutti abbiamo dato per scontato che Netanyahu, ancora più di Biden, perché in fondo neanche Biden ha scherzato, avrebbe lasciato più o meno mano libera, molto più mano libera a Netanyahu con Gaza e con la Cisgiordania forse soprattutto, no? Quindi con l'occupazione, le colonie anche in Cisgiordania. In realtà a volte sembra che Trump in versione, nella versione insomma la giacchetta che gli va più comoda, cioè quella dell'affarista, quando va in viaggio in Medio Oriente non abbia piacere di avere questa cosa disturbante del massacro di Gaza, perché lui deve fare affari con i sauditi, con i qatarioti, eccetera. Quindi in realtà non è chiaro neanche qui, secondo me, non è facile interpretare qual è la volontà di Trump rispetto a quello che sta succedendo e a come Netanyahu sta gestendo la situazione, no? Netanyahu sembra senza freni, neanche da parte degli Stati Uniti, o forse è proprio perché Trump è dell'idea, questa idea incredibile di fare di Gaza un resort. Che cosa dobbiamo pensare?
Allora, anch'io saluto e ringrazio, sono molto contento di essere qui, grazie dell'invito e questa festa molto bella. Il Manifesto si sente un po' a casa di Radio Popolare, lo sapete. Rispondo alla domanda, ma voglio dire qualcosa anche in generale da dove eravi partita, sulle difficoltà, perché penso che può essere interessante, sulle difficoltà di fare il giornale in questa situazione, perché effettivamente c'è qualcosa di peggio di avere un autocrate fascisteggiante con un immenso potere al mondo, ed è avere un autocrate fascisteggiante con un immenso potere con il fuso orario a sfavore. Perché questo ci costringe, diciamo, a rincorrerlo. L'altro giorno, era solo l'altro giorno che avevamo fatto una copertina Io naturalmente tendo a parlare del giornale di carta, ma naturalmente tutto questo ha molto meno senso per l'edizione digitale, ma insomma noi la copertina lo sapete che ci dedichiamo molta attenzione. Abbiamo fatto una copertina sulla notizia che una corte federale gli aveva bloccato i dazi, e poi alle 10, quando stavamo più o meno nella fase di andarsene finalmente a casa, arriva la notizia che invece il governo americano aveva fatto opposizione e gliel'avevano accettata di corsa, quindi la notizia era l'opposto di quella che stavamo dando. E Trump è uno che ti dà 10 titoli al giorno, non uno. 10 titoli, dal nostro punto di vista, 10 possibilità di attaccarlo, ma per 10 cose rilevanti, perché appunto, come diceva prima Agnese, pur dicendo cose poco serie, ha un impatto molto serio e molto preoccupante. Però secondo me noi, questo è solo un problema più grosso che ci dovremmo porre è questo: ma è il nostro compito, è davvero questo il nostro compito, anche di cronisti e di giornalisti, nel nostro caso di giornalisti politici, di stare appresso a queste continue notizie di questo genere? Ecco, io diciamo provo a rispondere aiutandomi con una brava. Judith Butler qualche mese fa ha scritto in un articolo che abbiamo pubblicato che non dobbiamo mai dimenticarci, nell'affrontare Trump, che in lui c'è una forte componente di compiaciuta esibizione di sadismo e esibizione, quindi comunicazione essenzialmente di questo. E c'è, secondo me, molto dell'elemento della comunicazione, persino più dell'elemento fattuale. Mi spiego, Trump è uno che sta abusando dei suoi poteri, ma sta anche usando poteri che non ha, poteri che regolarmente vengono, poi arrivano al punto della corte che glieli blocca, e lui ha in testa quella di portare tutti questi scontri alla Corte Suprema, che immagina di controllare, ma vedremo fino a che punto. Però nel frattempo, siccome diciamo la crudeltà è contagiosa, succede che c'è esattamente quello spostamento di cui parlava prima la direttrice, che ci porta tutti quanti noi a accettare un certo tipo di discorso che prima non era accettabile. E allora quali sono le contromisure? È molto difficile, perché è come se la politica fosse entrata in un'epoca di compiaciuta diciamo esibizione del conflitto di interessi senza vergogna. Ecco, la parola è questa, è senza vergogna. Cioè, mi spiego, noi quanto sforzo dobbiamo fare per andare a raccontare, come va raccontato assolutamente, che Trump è la cerchia che sta intorno a lui, ha dei giganteschi conflitti di interessi, per cui tutto questo balletto dei dazi alla fine si trasforma in ricchi guadagni dei ribassisti che giocano al ribasso quando bisogna farlo, dei rialzisti che stanno nella sua cerchia, che per esempio ha preso dei provvedimenti per togliere qualsiasi vincolo al mercato delle criptovalute, per fare un favore a quelli che l'hanno sostenuto, e dopo un po' ha capito che la cosa funziona talmente bene che lui e la moglie hanno fatto le criptovalute e si stanno regolarmente arricchendo con queste criptovalute, quando è lui che lo racconta. Cioè, io perché che penso di fare il mio lavoro di giornalista andando a raccontare questo conflitto di interessi, come faccio a farlo efficacemente quando lui durante la conferenza allo studio Vale dice: vedete questo signore mio amico, questo l'altro giorno si è arricchito di tanto, e questo così e quest'altro così, grazie a me è bastato prendere una decisione, in cui c'è diciamo questa senza vergogna esibita. Allora qui il fact checking, la voglia appunto di raccontare come stanno le cose, serve a poco. E su Gaza, per esempio, c'è un dato che noi non dobbiamo dimenticare. Poi ci sono, chiaramente, come dice Lorenza, è vero che lui ha dato anche segnali di insofferenza verso Netanyahu, e meno male, nel senso che Netanyahu ha rotto ogni limite nella sua pulizia etnica che continua, e adesso sembra che, diciamo, qualcuno che per 20 mesi ha preferito non guardare cominci ad accorgersene. Ma noi non ci dimentichiamo che se gli Stati Uniti volessero che si interrompesse questi bombardamenti quotidiani così pesanti, oggi 56 morti, perché è questo, poi non ci dimentichiamo anche di dirlo, potrebbero farlo semplicemente interrompendo le forniture e la tecnologia militare, che è quella che serve a Israele a fare quello che sta facendo.
Direttore Fontana, il rapporto tra Trump e Giorgia Meloni, tre domande in una, visto da lui, visto da lei e visto dalla vecchia Europa, come avrebbe detto Donald Rumsfeld.
Ma sì, visto da lui non sono francamente in grado tanto di capirlo, perché nel senso che naturalmente a Trump piace avere rapporti con persone che pensa che in qualche modo abbiano feeling con lui, hanno avuto un passato di condivisione anche, insomma, Fratelli d'Italia era uno dei pochi partiti che partecipava alle convention del suo movimento. Diciamo che il fatto di vedere quella che forse nella sua considerazione giudica una donna tosta e che in parte gli dà ragione, a sintonia con lui, è evidente che gli piace probabilmente molto più di Macron e ora di Merz. La scena ieri, l'altro giorno di Merz è stata molto, molto interessante, perché devo dire che Trump parlava di tutt'altro, di Musk, di cose eccetera, e devo dire che ho avuto un ottimo giudizio di come si è comportato Merz, che è stato continuamente al punto. Questo forse ci fa capire, aveva studiato molto, è stato al punto, non ha svicolato, quindi da questo punto di vista forse è un piccolo buon segnale per l'Europa. E quindi dopo è chiaro che i francesi hanno un'idea, una grandeur, un'idea di potenza che qualche volta li fa sentire quasi fossero un colto nel taglio degli Stati Uniti, quindi è evidente, quindi da questo punto di vista. Dopodiché secondo me a Trump non gli interessa nessuno fuori che se stesso, questo, come dire, si è visto anche moltissimo nella vicenda di Musk. L'esplosione dei due egocentrismi ha portato, come dire, a un Big Bang anche abbastanza immediato e più rapido di quanto uno potesse pensare. Dal punto di vista di Giorgia Meloni, io penso che Giorgia Meloni, cerco di essere oggettivo nell'analisi di quello che è accaduto in questa, diciamo, quasi più di metà del suo percorso da Presidente del Consiglio, ha avuto una prima fase che, visti i punti di partenza, perché qualcuno deve andare a rileggersi il programma elettorale di Fratelli d'Italia, ad esempio rispetto all'Europa, rispetto a tantissimi, voglio dire, Fratelli d'Italia addirittura a un certo punto del suo percorso ha proposto perfino un referendum per uscire dall'euro, quindi ha tentato invece di avere un ruolo, ha capito che era indispensabile avere un ruolo dentro la costruzione di una dinamica europea, dentro la costruzione di un'Europa più unita, con le sue idee, ma con un tentativo serio. Penso che dopo la vittoria di Trump, quando Trump vince, pensa che si possa cambiare la scena, che a quel punto l'Europa avrebbe perso peso, che Trump avrebbe trattato uno a uno con gli Stati europei, che non ci sarebbe stata necessità di una discussione tra l'Europa in quanto, come dire, insieme, anche se un po' disunito e molto traballante, di tante nazioni, e che lei potesse essere veramente, per il rapporto che aveva costruito con Trump, il punto di forza della rappresentanza e del rapporto degli Stati Uniti con l'Europa. Io penso che si sia ricreduta abbastanza ripetutamente, più di quello che in questo momento esce pubblicamente, perché si è capito che il rapporto 1-1 non funziona, come avete visto, non è che, a parte che i dazi l'Italia non li può trattare da sola con Trump, perché il commercio è una delle poche cose che sono di piena potestà europea. Però ho capito che non c'è un granché da fare, che quindi si è visto anche, io vedo dei passi, come dire, molto, molto felpati, molto lenti, ma di riallineamento a una logica europea. D'altra parte, se in questo contesto geopolitico in cui cerchiamo di ragionare, allora a Trump, perché Trump forse ha ragione Fabozzi, ha infastidito Netanyahu, quando dicono non perché Netanyahu bombardano, ma perché gli dà fastidio rispetto alle sue priorità, come alla fine è enormemente infastidito da Zelensky. Per lui la guerra è un fastidio, perché la sua priorità è rimettere tutte insieme le forze per fare la vera sfida che ha in testa, e la vera sfida che ha in testa è quella con la Cina. Ma in questo contesto in cui si fronteggeranno Stati Uniti e Cina, è del tutto evidente, io credo che sia evidente anche a Giorgia Meloni, che l'idea che l'Italia possa avere un ruolo in un contesto del genere è veramente, come dicono gli inglesi, wishful thinking, desideri allo stato puro, che uno se li può anche raccontare, ma che non hanno nessun senso. E quindi l'Europa, con tutta la sua disunità, con tutte le sue regole, con tutte le sue contraddizioni, però è intanto un posto in cui si vive come in pochissimi cose al mondo, cioè con economia, innovazione, protezione sociale, democrazia, perché la democrazia non va tanto più di moda, forse l'idea di una Lega delle democrazie liberali, vogliamo chiamarle così, europee, non è qualcosa di tanto sbagliato, però messa insieme con alcune cose forse può avere un ruolo. E quindi io credo che Giorgia Meloni con fatica forse questa cosa la sta cominciando a capire. Dopodiché come si fanno le cose è molto più complicato, come si mettono insieme, come si governa l'Europa, chi ne avrà la leadership, quanti soldi spenderemo la sicurezza e quanti per la protezione, quanto soprattutto innovazione, perché la vera sfida che abbiamo sicuramente perso è quella ad esempio dell'intelligenza artificiale, quella basta guardare quali sono le 100 grandissime aziende innovative in questo mondo, praticamente di europeo ce n'è forse una addirittura nelle prime 100, almeno questo c'è scritto nel rapporto Draghi. Io credo che Giorgia Meloni dovrebbe essere un po' più coraggiosa nel capire che quel capitolo, il capitolo del rapporto diretto con Trump e di assecondare Trump nei suoi disegni, è un capitolo negativo non solo per l'Europa, ma è profondamente negativo anche per l'Italia, e che Trump in questo momento va contrastato, non va assecondato, e che quindi il ruolo di pontiere, cioè è chiaro che bisogna parlare col Presidente degli Stati Uniti, come giornalisti dobbiamo raccontare, non è che possiamo chiudere gli occhi e non vedere quello che sta accadendo nel mondo, anche perché quello che fa Trump dà degli effetti e gli effetti li paghiamo anche noi. Quindi è giusto discutere il Presidente degli Stati Uniti, è giusto confrontarsi, ma sapendo che la partita di Trump è la sua partita, non è la partita dell'Italia, non è la partita dell'Europa, e in questo ci vuole anche un po' di fermezza. Quando avrà elaborato, se mai accadrà, questa consapevolezza, forse potrà avere un ruolo migliore anche in Europa e forse potrà difendere meglio anche gli interessi nazionali. Alla fine, se proprio vogliamo essere sovranisti, se parola è cosa, dovremmo essere sovranisti europei. Quando diviene dal sovranismo italiano diventa sovranista europea, forse avrà fatto il passo giusto, se lo vorrà fare.
Ma noi speriamo che ora di allora finisca l'esperienza del governo Meloni e quindi vada avanti qualcun altro. non si ponga più la questione.
Io penso che forse finisce prima quella del governo Trump, può finire prima, perché
non sarebbe
il,
male,
il midterm è abbastanza, vicino.
Midterm è abbastanza vicino, però un candidato democratico non è abbastanza vicino, purtroppo. E va bene. Detto questo, veniamo alla politica italiana, passando per il rapporto fra Giorgia Meloni e Donald Trump. Il direttore Fontana diceva: in Europa viviamo per fortuna in democrazia. Le democrazie però hanno l'aria in questo momento, neanche in Europa, di non essere del tutto scontate, almeno come le abbiamo conosciute, per esempio dal punto di vista del bilanciamento dei poteri e del rapporto fra i poteri. Il decreto sicurezza, che è diventato legge pochi giorni fa, noi lo abbiamo considerato una legge per certi aspetti liberale, e che allo stesso tempo però è proprio un po' una carta d'identità della politica di questa destra di governo. Che ne pensa, direttrice Pini?
Che è una legge profondamente sbagliata, anche perché parte da un presupposto, e cioè quello che si dice panpenalismo, no? Che cos'è? È l'idea che tu vai a punire in maniera penale qualunque cosa si distacchi da quello che noi consideriamo norma, regola, legge. Ed è una filosofia, appunto, di approccio giuridico, che si rifà sicuramente molto più all'autocrazia che non alla democrazia, almeno quelle, no, che hanno preso abbrivio in questi ultimi 80 anni. Anche l'Italia da questo punto di vista ha fatto un percorso che è stato, no, un percorso di coscienza, in cui ha trasformato piano piano tutto il suo sistema di approccio, no, alla questione penale, dal fascismo fino ad oggi, in una direzione che andava culturalmente in una strada diversa da questa, partendo da un'idea, secondo me, molto giusta e molto alta anche, per cui non tutto si punisce con l'arresto piuttosto che con delle sanzioni. Non è che così correggi la società, anzi ottieni un sistema contrario, che è questo. Per questo attiene più alle autocrazie che alle democrazie, perché che cos'è che succede quando tu fai il panpenalismo? Cioè dici che inasprisci le pene ogni volta che ti discosti dalla legge. Che qual è l'effetto? Che tu tieni a bada quindi le persone criminali, chiamiamole criminali, no, annichilisci le persone per bene. E questo è il problema, e per questo noi avviciniamo questo sistema più all'autocrazia che alla democrazia, perché il primo effetto è che sono le persone per bene che si rattrappiscono in se stesse, smettono di parlare a voce un po' più alta, se vogliono andare a una manifestazione non ci vanno, magari anche una manifestazione pacifica, perché hanno paura di essere controllate e poi magari denunciate, poi magari chissà. Allora il problema è questo qui. Se noi pensiamo che, allora, quando noi occupiamo un'autostrada e ci sediamo per terra in autostrada, no? Quello che fanno i ragazzi di Fridays for Future, eccetera, eccetera, danno fastidio di sicuro, creano un problema, certo. Ma se noi pensiamo che questo basti a farli identificare e magari anche arrestare, è un problema enorme, perché tu così silenzi anche il dissenso buono, che è il fondamento delle democrazie sane. E quando tu togli la possibilità del dissenso che innesti il germe della violenza, che a volte può diventare addirittura terrorismo, cioè può diventare violenza vera, è paradossale, ma è proprio così, pensateci. E quando tu impedisci alle persone di protestare civilmente, di dire serenamente quello che pensano, senza la paura di essere, appunto, identificate, che metti il germe dell'estremismo. Pensate a quello che è successo ad Ascoli, no? Non c'entra niente con quel decreto sicurezza, è un'altra cosa, è collaterale, ma è per dire il clima. Perché il clima così è sbagliato? Perché se tu metti uno striscione con scritto che l'antifascismo è buono come il pane, non puoi andare a identificare queste persone, non lo puoi fare, perché stai mettendo in questo modo il germe di un dissenso che può diventare anche pericoloso. Ed è per questo che l'approccio, appunto, del panpenalismo è rischioso per le società che vivono in pace. Se ci pensiamo, noi dopo la stagione terribile del terrorismo rosso e nero siamo stati veramente discretamente in pace. E ci siamo stati perché potevamo andare in piazza a protestare quando ci pareva. È per questo che siamo in pace. Perché quando io avevo 20 anni, se volevo andare a protestare contro il McDonald's, ai miei tempi si protestava contro il McDonald's e le basi NATO, ci potevo andare, non avevo, mia mamma non aveva paura che mi identificassero. Mi faceva andare lì tranquilla, perché si poteva fare. E succedeva qualcosa? No, il dissenso pacifico è il sale della pace, della democrazia. Quando tu togli quella possibilità e innesti l'idea che se io vado a protestare pacificamente mi può succedere qualcosa, mi possono identificare, hai messo il virus dell'estremismo dentro la società e hai creato una società più pericolosa, non meno pericolosa. Questo è il problema.
L'ultima parte di questa conversazione, a partire da Andrea Fabozzi, la dedicherei alle opposizioni. Adeguatezza? Domanda. Rispetto a questa destra di governo, la capacità di incidere, di farsi sentire con parole chiare, per far capire, anche se teoricamente siamo lontani dalle elezioni politiche, che cosa farebbero loro di diverso, e chiedo anche poi una valutazione a questo punto, perché sono più di 2 anni che Elly Schlein è la segretaria del Partito Democratico e dunque di fatto la leader dell'opposizione, sul suo operato e sulla sua efficacia. Fabozzi.
Domandina. Allora, intanto diciamo, noi siamo al punto in cui siamo, succedono le cose che avete sentito adesso, che sulle quali sono assolutamente d'accordo e che però tracciano un ritratto, carta d'identità, diceva Lorenza, di qual è, diciamo, il livello di chi ci governa, che non a caso ha delle difficoltà in Europa, anche perché per l'Europa è una destra estrema la destra che governa l'Italia. Per quanto Meloni sia esattamente facendo quel percorso che diceva il direttore Fontana, che però appunto racconta di una correzione, di un tentativo di correzione, quindi di un errore riconosciuto in qualche modo, anche se chiaramente non in maniera esplicita. E abbiamo questa destra al governo, voi lo ricordate bene perché? Perché quando ci sono state le elezioni nel settembre del 22, diciamo, le opposizioni attuali, il centro-sinistra chiamiamolo così con molte virgolette, ha fatto finta di non leggere la legge elettorale che avevamo, perché la destra che ci governa con dei numeri importanti in Parlamento, dove appunto le cose vanno avanti persino una legge come questa, cioè che è una legge di veramente di cambio di fase anche per le modalità in cui è arrivata, era un disegno di legge, mancava un mese e mezzo perché venisse approvato ed è diventato un decreto legge, poi è passato con 2 fiducie al Senato, è stato 24 ore, anche per le modalità, perché hanno i numeri, e hanno i numeri non perché siano la maggioranza nel paese, perché non è andata così alle elezioni politiche, avevano il 44%, ma hanno una iperrappresentazione che è dovuta alla legge elettorale fatta al centro-sinistra, ma poi non letta, forse, letta, non l'ho detto a caso, quando sono state le elezioni, questo risultato. Allora, forse una consapevolezza di questo tipo è stata, diciamo, a nostre spese acquisita, cioè la necessità di trovare un accordo. Naturalmente lì c'è l'elemento della competition, diceva Prodi, siamo sempre lì, no? Della competizione tra Movimento 5 Stelle e PD, e forse, semplificando, di Giuseppe Conte, il quale, non lo so, voi pensate che l'abbia messa via l'idea di fare lui il candidato presidente del Consiglio quando si andrà a votare, perché il suo partito è circa 10 punti sotto il Partito Democratico? Io non penso. non mi meraviglierei che la cosa ritornasse. E non a caso, guardate che adesso che le opposizioni danno mostra di aver capito come funziona la legge elettorale con qualche anno di ritardo, il centrodestra discute di cambiare la legge elettorale. E una delle cose che vogliono mettere nella nuova legge elettorale è il fatto che bisogna indicare con chiarezza prima chi è il candidato o la candidata presidente del Consiglio. Questo non è un elemento di difficoltà per il centrodestra, ma è un elemento di difficoltà per il centrosinistra. Quindi è chiaramente un altro inciampo, oltre a tutto quello che potremmo dire su una nuova legge elettorale che prevede un iperpremio di maggioranza che è già stato bocciato alla Corte Costituzionale. Elie Schlein forse fa il lavoro più difficile del mondo. Io, diciamo, non è la domanda, ma insomma lo devo dire, altrimenti non si spiega la mia risposta. Io penso che il problema non sia Elie Schlein, il problema sia il partito che guida Elie Schlein, che è un partito che diciamo non dimostra ogni giorno di avere, anche in questo frangente dell'altro giorno qui a Milano c'è stata una piccola adunata tra amici che ha avuto un'iperrappresentazione sui giornali come se fosse una manifestazione parallela a quella che oggi in piazza ha visto centinaia di migliaia di persone e alla quale partecipavano anche esponenti del Partito Democratico, partito che ha poco senso naturalmente, che blocca qualsiasi segretario nel fare. Elie Schlein ha un altro piglio, naturalmente dice cose anche per esempio sul, si può dire la parola referendum, certo che la diciamo, possiamo anche dire che dobbiamo andare assolutamente tutti a votare domani e dopodomani anche su questo, che è chiaramente, si trova nelle condizioni di dover, per fare un'opposizione credibile al centrodestra, si trova nelle condizioni di dover fare opposizione a quello che è stato il partito che guida, in questo caso proprio lampante. E lei certe cose le dice con maggiore chiarezza. Il suo problema è che dopo quanto tempo è passato?
Due anni.
Dopo due anni, diciamo, bisognerebbe, oltre a dirle certe cose, bisognerebbe avere la forza di portarle fino in fondo, e su questo la stiamo ancora aspettando.
L'opinione della direttrice Pini e poi del direttore Fontana in 3 minuti a testa, perché se sforo io che sono la direttrice poi liberi tutti. Pini.
Su Elie Schlein? Ma allora, secondo me intanto è una delle più longeve ormai del segretario del PD, quindi secondo me già questo merita un applauso per Elie Schlein. Comunque se sono fatti. Beh, è un partito complicatissimo. Tra l'altro perché nasce così, cioè condensa dentro delle idee talmente, no, diverse. Alla fine il Partito Democratico è l'eredità dei democristiani di sinistra insieme al PC. Cioè, mettere insieme è una roba che c'è gente che ci ha perso la vita su questo. Quindi, insomma, non banale. Di nuovo, io credo che alla fine lei è molto criticata, penso che sia una delle donne più bersagliate d'Italia o forse d'Europa, sicuramente fa un mestiere complicato, secondo me non sta andando male Elie Schlein, io non, no, insomma è molto criticata ma non sta andando male, bisogna riconoscerlo. Intanto perché tiene in piedi il partito e poi perché ha capito lei, ormai l'hanno capito anche gli altri, ma l'aveva capito anche 2 anni e mezzo fa, e per questo è stata appunto duramente criticata da una parte del suo PD, che il famoso centro-sinistra, che non sappiamo ancora come chiamarlo, campo largo, campo larghissimo, campo medio, campo mid, ma insomma, siccome poi la politica è fatta anche di numeri, se la vuole giocare alle prossime politiche non può non trovare una sintesi, ed è sano in politica trovare le sintesi, perché la politica bene si fa con le mediazioni, anche coi compromessi. E non è vero, ed è un po' cinico ridurre sempre tutto, no? Si mettono insieme per i numeri, non è vero, anche il centrodestra si mette insieme per i numeri, ma si mette insieme, perché la politica è anche mettersi insieme, soprattutto quando ti devi adeguare dei sistemi elettorali che sono quelli che abbiamo e con cui bisogna fare conti. Allora, anche avere delle idee diverse ma stare insieme non è un disvalore, è un valore. Il PD è un partito molto largo dove ci sono dentro tante idee, pensate quante idee diverse ci sono sulla guerra in Ucraina, sul riarmo, e noi poi che commentiamo siamo sempre, beh, il nostro mestiere però sta sempre a trovare, no, il cavillo per far litigare, però i giornalisti questo fanno, noi non facciamo politica, quindi dobbiamo criticare, guardare, però invece per la politica il tenere insieme tante anime non è un disvalore, è il sale della democrazia, quindi anche di un partito che si chiama democratico, per cui dobbiamo anche vederla, se la vedi, no, poi dal punto di vista di chi la politica la fa, se il PD riesce a tenere dentro persone che hanno idee diverse, non è una cosa negativa, è una cosa molto positiva, e se il campo largo riesce a stare insieme facendo una sintesi tra chi anche ha posizioni distanti, è un bene perché allarga il consenso, lo include. Poi ci vuole una classe politica matura che lo sa fare benissimo, qui apriamo un altro dibattito, ma il senso è questo. Allora forse, no, in questa mania di sempre di criticare, e di nuovo lo dico più a chi di mestiere fa il politico che non è il giornalista, perché poi quello è, si perde di vista il punto che il pluralismo è un bene. L'Europa è fatta, se ci pensate, che ha mille limiti, ma per fare un parallelismo tra il campo largo e l'Europa, l'Europa ha mille limiti, ma è il più grande esperimento di cooperazione tra stati che esista al mondo. Perché non è un'entità politica comune, tu metti insieme 27 paesi che hanno lingue diverse, presidenti del Consiglio diversi, storie diverse, culture diverse, sono fatti la guerra sanguinosa fino a 80 anni fa, eppure stanno insieme, è un miracolo. Allora la politica buona tiene insieme perfino chi parla lingue diverse, possibile che non trovi un accordo nel campo largo, più o meno l'italiano lo parlano tutti.
Allora, io dirò qualcosa leggermente diverso dalla P, perché allora il centro, stando ai fatti, il centrosinistra ha vinto, è andato al governo, poi c'è andato altre volte per altre strade, ma vincendo le elezioni due volte, primo governo Prodi, secondo governo Prodi. Il primo governo Prodi quando è durato due anni per conflitti interni, il secondo governo Prodi quando è durato sempre due anni per conflitti interni. Quindi questo lo dico perché presentarsi agli elettori con una coalizione molto eterogenea, in cui non c'è unità sui programmi, riconoscimento di una leadership ben individuata, cioè il leader deve essere la persona che io riconosco come quello che deve interpretare la sintesi di tutte le anime della coalizione, ma deve interpretare un programma, deve avere una classe dirigente che condivide gli stessi valori. Naturalmente io spero che il centrosinistra lo faccia, perché ritengo che questo paese ha bisogno di una coalizione alternativa e competitiva a quella del centrodestra, poi decideranno gli elettori. In questo momento le condizioni sono molto complicate, perché le ultime elezioni non si sono perse solo per la legge elettorale, si sono perse anche perché i 5 Stelle hanno deciso di correre, e il PD dall'altro lato di correre da soli. E lo hanno fatto non solo per un capriccio e voglia di potere, ma perché i 5 Stelle rappresentavano, cioè dal punto di vista dei propri valori, del proprio progetto politico, erano cresciuti e nati e cresciute nella logica del fatto: noi non siamo come voi, noi siamo una cosa diversa, non siamo come i partiti, anzi siamo quelli che i partiti li vuole distruggere. Se vedo quello che sta accadendo e vedo che i 5 Stelle e Conte, sì, adesso qualche convergenza sulle politiche internazionali stanno trovando, ma non hanno fatto un grosso passaggio. Sono completamente d'accordo con Fabozzi. Secondo me Conte vuole, se il centrosinistra dice il Presidente del Consiglio incaricato è Conte, l'alleanza si farà immediatamente, guardate, cioè senza il giorno dopo, perché non è mai uscito con la testa da Palazzo Chigi Giuseppe Conte. Ma anche su questioni fondamentali, guarda, il referendum, Sulla cittadinanza i 5 Stelle hanno dato libertà di coscienza per capire quanta differenza c'è dal punto di vista politico rispetto a un pezzo di giustizia. Nel PD io penso, guardate, non so, adesso naturalmente non ho la percezione della base, ma del gruppo dirigente sì, io più di metà partito il referendum sicuramente non condivide i 4 sì ai referendum sul lavoro. Quindi ci sono questioni di valoriali, serie, progettuali e poi l'individuazione del leader. La Schlein è la sintesi di tutto questo, potrebbe esserlo, in questo momento non glielo riconoscono. Quindi credo che la strada per arrivare a una coalizione che sia competitiva, con un progetto politico condiviso e con una leadership riconosciuta, perché Prodi in quel momento lo era il leader di quella coalizione, su questo non c'è alcun dubbio, eppure lui, nonostante la forza politica che aveva, ha governato per alcuni aspetti anche bene, ma certamente per un periodo molto limitato. Quindi io credo che siamo ancora in un cantiere apertissimo in cui il chiarimento politico, programmatico e del leadership è assolutamente agli inizi. C'è un po' di tempo, spero che lo portino a compimento.
Grazie al direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, direttrice di Quotidiano Nazionale Agnese Pini e al direttore del Manifesto Andrea Fabozzi e a tutti e tutte voi per aver partecipato.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi